Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti, benvenuti. Questa è la prima puntata di Magneticast, come avete sentito dall'intro. Il nostro podcast è il modo che abbiamo scelto di usare per farci conoscere e per conoscerci all'interno dell'azienda. E con chi iniziare nel modo migliore se non con una persona che ormai mi sono abituato a presentare anche a folle oceaniche e che sicuramente mi aiuterà anche un po' a vincere l'emozione del momento. Emanuele, ciao, benvenuto.
Ciao Michael, è un piacere essere qui.
No, che bravo, già impostato, mi piace un sacco. Tu sei il nostro responsabile della divisione sviluppo.
Esattamente.
Però non sai scrivere una riga di codice.
Proprio così, quale compito migliore? Esattamente come tu non conosci i prodotti Apple.
Esatto, però a bassa voce, che così non ci sente nessuno. No, raccontami un po', com'è che... So che sei comunque in azienda da tantissimo tempo, da 20 anni, forse qualcosa di più.
Sì.
So che non è l'unico ruolo che hai ricoperto, quindi hai visto tante ere geologiche di Magnetic Media, hai visto e conosci tantissime cose, quindi raccontaci un po', che cosa ti ha portato ad essere il responsabile di un team di sviluppatori, non sapendo sviluppare, lo
sottolineo. E questa è la parte più importante. Diciamo che il progetto è nato nel 2015, quando facevo lo store manager di OnePlace, l'Apple primo reseller di Magnetic Media. Ho voluto intraprendere una via secondaria, che appunto era quella dello sviluppo delle applicazioni per conto mio, perché lo ritenevo un mercato in forte sviluppo e molto molto interessante. Per cui ho aperto una piccola startup, il cui nome era proprio Startups, insieme a un altro mio, diciamo, collega, e con l'obiettivo di fare delle applicazioni non tanto dedicate alle aziende, ma da pubblicare direttamente sull'App Store, quindi di utilità pubblica, non che andassero a soddisfare un bisogno specifico di un'azienda o di un team. Da lì è nata,
per esempio,
ma guarda, la prima applicazione
pubblica,
certo.
Io ho pensato a Facebook per esempio, quindi.
La prima applicazione che abbiamo lanciato si chiamava iSorveglio, che è un'applicazione che tu scaricavi e aveva la possibilità di inviare le tue segnalazioni, non so, sporcizia piuttosto che degrado, piuttosto che rumori, al tuo comune. Le segnalazioni venivano recepite dalla centrale, che a sua volta poi mandava la polizia, l'incaricato di turno, oppure c'erano dei team predisposti all'interno del comune che si occupavano di, diciamo, sorvegliare, garantire, diciamo così, un minimo di sicurezza ai cittadini. L'abbiamo lanciata su 6.000 comuni, per cui un discreto riscontro. Il problema che abbiamo trovato qual era? È che purtroppo la polizia municipale, comunque le forze dell'ordine, sono veramente sommerse di attività, e quindi dover gestire anche le segnalazioni da parte degli utenti, da parte dei cittadini, sia quelle reali sia quelle, diciamo così, meno importanti, era comunque molto molto dispendioso. Quindi o all'interno del comune c'era una sorta di volontariato, diciamo, di, utilizziamo il termine, ripeto, come ho detto prima, sorveglianti, che comunque si prendevano carico di ripulire una strada, controllare magari un quartiere dove giocavano i bambini nel parco per evitare che ci fossero persone, diciamo, non troppo piacevoli, oppure purtroppo la polizia non riusciva a star dietro a tutte le richieste. Ed è per questo che l'applicazione poi pian pianino ha visto scendere l'interesse. E nel frattempo c'era anche stato questo exploit delle cosiddette ronde, che erano lanciate da un partito politico, e che quindi sembrava quasi che la nostra applicazione fosse incentrata per incentivare questo tipo di attività, cosa che in realtà non lo era.
Le però, basi per lo squadrismo.
Esatto, bravissimo. Esatto. E quindi abbiamo poi pian pianino abbandonato il progetto. però abbiamo avuto anche dei riscontri molto positivi. Per esempio abbiamo partecipato al TED con un'applicazione che si chiama MOOC, dove abbiamo lanciato tramite uno scrittore che si chiama Tom Bilotta questa applicazione che consentiva di sentire il suono delle parole che tu leggevi. Quindi lui riconosceva la riga, naturalmente, che tu stavi leggendo sul tuo iPad o sul tuo iPhone, e se non c'era il rumore del mare, l'iPad emetteva il suono delle onde, piuttosto che un incidente stradale, sentivi dei rumori di sottofondo legati al diciamo così all'incidente.
Questa idea è interessante.
Assolutamente, se andate sull'App Store la trovate, poi ha avuto tutto un suo sviluppo, Tom Bilotta ha aperto la sua casa, proprio produttrice legata a MUX, dove naturalmente si è specializzata in quale mondo? Quello dei fumetti, dove naturalmente certo, questo ambito va a meraviglia. Quindi poi lui ha proseguito la sua strada, noi gli abbiamo naturalmente dato l'algoritmo e abbiamo presentato al TED insieme a lui l'applicazione, per cui sicuramente ha avuto un esito. Questo per dire che siamo partiti nel lontano 2015, poi io ho finito l'attività, l'esperienza come store manager in One Place, e quindi sono poi approdato nuovamente in MMN, dapprima con la gestione dei portali, sappiamo essere un ambito di interesse, di opportunità molto importante all'interno di MMN, e poi l'azienda ha deciso di acquisire, diciamo, startups, di cui appunto io ero il fondatore, e da lì è nata l'esperienza attuale con un team che poi è cresciuto nel tempo, ci siamo arricchiti di partner e di nuove opportunità, nuove funzionalità nella divisione. Questa è un pochettino la storia di come siamo arrivati ad oggi. In tutti questi anni, ripeto, non so scrivere una riga di codice.
Ma questo è bello.
Lo ribadisco.
Beh, e prima di questo in azienda, prima di fare lo store manager anche?
Sono partito nel 2001 e gestivo proprio aiuto magazziniere al buon Pilenga proprio i primi anni. Poi per un po' ho fatto l'attività di supporto alle vendite per Damiano, quindi diciamo preparavo le offerte da poi mandare a inviare ai clienti per Damiano. Sono passato all'amministrazione e seguivo il ciclo attivo e recupero crediti. Poi ho aperto uno store, diciamo, di e-commerce su eBay con un marchio di MMN che si chiamava Silene, con l'obiettivo di vendere accessori per i prodotti Apple. Questa esperienza è durata circa un annetto e poi sono approdato alla parte marketing. Da lì anche qui per un anno ho fatto sia il marketing di MMN che quello di OnePlace, per poi passare all'attività in negozio, quindi store manager presso OnePlace, prima alla Rotonda dei Mille e poi in via 20 Settembre. E infine, come ti raccontavo, l'esperienza startups.
E tra tutte queste vite, tra tutte queste pelli che hai cambiato, qual è che ricordi con maggior piacere? Qual è che ti manca di più?
Bah, sicuramente quella del negozio è stata un'esperienza straordinaria, perché comunque è un mondo completamente diverso rispetto a quello dell'ufficio, tu puoi capire, sì. Dove il contatto con le persone è straordinario, lo vivi tutti i giorni, dalle 9 alle 8 di sera, weekend compreso.
Quasi snervante.
Quasi snervante, bravo. Tocchi con mano, hai la fortuna di provare i device per poi appunto proporli alle persone, e comunque soddisfare un bisogno, una necessità di una persona in maniera così semplice, perché poi alla fine i prodotti Apple si vendono da soli, è comunque una cosa incentivante, diciamo, molto molto positiva. E poi comunque anche all'interno del negozio si crea un team, soprattutto i ragazzi giovani, con cui poi eravamo in centro Bergamo, figurati, ci divertivamo parecchio. Oltre appunto a vivere la città, che era un'altra cosa che a me piaceva tantissimo. Questa sicuramente è l'esperienza che mi è rimasta nel cuore, e ancora oggi tanti clienti di OnePlace mi salutano, perché il rapporto era sicuramente buono e meraviglioso. Poi erano anche i primi anni in cui Apple lanciava dei prodotti con un'attenzione consumer così straordinaria quale l'iPhone, certo, l'iPad, per cui immaginate le code, i tempi di attesa lunghissimi, non per problemi di supply chain come ora, ma proprio per un interesse pazzesco verso il prodotto, per cui è stata veramente un'esperienza meravigliosa.
Visto che hai visto e vissuto da dentro tutte queste ere geologiche, qualche aneddoto divertente, quelli che si possono raccontare senza mettere in imbarazzo nessuno.
Ma diciamo che sicuramente le feste organizzate da MMN sono state sempre molto, molto divertenti. ricordo per esempio una al capogiro dedicata appunto a One Place. Altri aneddoti, ricordo la festa per i 50 anni di Damiano, anche lì è stata veramente un'esperienza molto, molto divertente. Oppure
non entri nel dettaglio,
perché dire, voglio giocarmi subito alla prima intervista. No,
certo, ma non per forza per il compleanno di Damiano, però anche per la festa
appunto non voglio giocarmi.
Ok, basta mi faccio da parte. Se hai qualche altro aneddoto così da sorvolare
quando chiudiamo
lasciamo stare. Ok. E quindi in questa strada, con tanti cambiamenti, prospettive per il futuro, obiettivi, sogni?
Ma guarda, diciamo che adesso si è aperto un nuovo filone, che è quello della Digital Transformation, dove ho preso in carico l'ottimo lavoro svolto da Andrea in tutti questi anni e l'ho incentrato un pochettino più sullo sviluppo, che è quello naturalmente dove siamo forti, per cui una unione tra startups e tutta una serie di partner selezionati che naturalmente possono ampliare maggiormente l'offerta di startups e guidare le aziende appunto nella trasformazione digitale. Questa è un'esperienza che è partita praticamente a settembre di quest'anno e quindi è completamente nuova per me, anche perché c'è tutta una serie di attività che non facevo più da tanto tempo, come per esempio la pipe commerciale, e quindi è molto molto incentivante e sicuramente è una sfida importante da portare avanti.
Bravo, che bella risposta politica. Ma come buon proposito per il futuro, imparare a scrivere una riga di codice ce l'hai? Io
il rischio è che faccio più danni di quello che okay. No, il buon proposito è di tornare a giocare a basket, nel senso che sicuramente in questi anni per impegni familiari e lavorativi la mia passione, che appunto è il basket, è stata messa da parte fin quando il fisico lo regge, cosa che non va avanti ancora per molto. Mi piacerebbe.
In che ruolo? Che ruolo hai giocato?
Ma guarda, in realtà quando ero piccolo ero abbastanza alto e quindi giocavo da cosiddetti lungo. Adesso invece da guardia o dove capita, siamo nel CSI, per cui a seconda...
Ah, quindi fai parte di una squadra?
Sì, si chiama Chignolese. Tu calcola che io ho 40 anni e sono uno dei più giovani, per cui ti faccio capire...
Ma sono quelle
l'età,
più belle.
Esatto, l'età media. Quando arriviamo in 6 alla partita è un miracolo, siamo contentissimi per avere un cambio.
Perché almeno uno si può fare
spegnere. Esatto, l'obiettivo è quello, e quindi quello che capita, l'importante naturalmente è divertirsi, fare 4 risate e muoversi un pochettino per smaltire la birra e tutto quello che viene dopo la partita.
Il terzo tempo
attuato
dal rugby. C'è un gruppo su Facebook che io seguo tantissimo, perché anche a me piace tanto il basket, che è l'umiltà di chiamarsi Minor, che fa morire da ridere.
sì.
Abbastanza
leggo anch'io, però credo che chiunque abbia esperienze in ambito sportivo, non per forza nel basket, ma in qualunque squadra di CSI, nel senso dilettantistica, possa riconoscere in quei post cose molto molto simili.
Molto simile, esatto. Assolutamente. E in gioventù hai giocato?
Ho giocato fino alla Serie D, ma da panchinaro in Serie D, nel senso che mi sono proprio approcciato a Terno e poi ho fatto l'allenatore. Anche lì è stata un'esperienza molto molto bella, perché comunque vedere i ragazzi che crescono, che imparano.
Sì.
Abbiamo vinto il campionato con Terno, del provinciale. Però è stata comunque un'esperienza per i ragazzi. Poi figurati, nel senso che siamo andati poi a giocare le finals al Palazzetto a Bergamo, dove giocava naturalmente allora la Foppa Pedretti, per cui comunque un impianto di un certo tipo, sì, col sì, tunnel che ti porta, per cui figure tutti i genitori a guardare, per cui è stato sicuramente molto molto emozionante. E questo legame con lo sport sicuramente negli ultimi anni mi è mancato.
Ma ti piacerebbe continuare anche l'esperienza da allenatore o riprenderla?
Lì è molto dura perché i ragazzi normalmente di una fascia di età che va dai 10 ai 15 non si allenano la sera tardi. Massimo posso iniziare alle 6, col lavoro diventa molto difficile. Se prendi una squadra invece più grande, possibile che ci siano gli allenamenti la sera, ma a quel punto sono già arrivati e spesso hanno in mente altro rispetto al basket, lo fanno per passare delle ore in compagnia. E quindi è meno sicuramente stimolante, a meno che non sei a livelli alti, rispetto ad allenare ragazzi di una fascia, come dicevo prima, compresa dai 10 ai 15, sì, dove sì, ancora sì, c'è la voglia di crescere, di sognare, di imparare e di dedicare tutto quello che hanno al basket.
Wow, ma adesso una passione ce l'hai detta che è il basket, altre passioni nel tempo libero?
La birra conta.
La birra, immagino. Certo, okay. E come anche? Quale? Chiara, bianca, rossa?
Chiara sicuramente, okay. Sì. Poi la famiglia, perché così se lo sentono
tranquillo.
Vabbè, ma glielo faccio sentire io, così almeno hanno questa piccola chicca. L'Atalanta è sicuramente un'altra grande passione che ho, che seguo.
Beh, sei andato in trasferta non molto tempo fa.
Negli ultimi anni ho ricominciato a seguirla in maniera importante, nel senso che non sono come Rosa che è fedelissima. Io quando riesco vado, però anche nel weekend quell'oretta, 90 minuti di partita me li ritaglio sempre, mi piace parecchio, e quindi sicuramente un'altra delle passioni che ho e che porto avanti.
Beh, quest'anno con la Cremonese che è tornata in Serie A,
c'è anche il Monza. Sì, quest'anno le abbiamo tante vicine, sarà da divertirsi. Manca solo giusto
organizzare.
Esatto, manca giusto il Brescia.
Sì, infatti, che dopo così ricominciano anche le guerriglie urbane, esatto, come esatto, nei tempi d'oro. Domandona che alla Jessica piace tanto, vai, perché la mette sempre: se fossi il CEO di MMN con budget illimitato, cosa faresti?
Beh, Michael e Jessica sicuramente sarebbero quantomeno C-level o dirigenti.
Dopo ti do la cassa di birra che ti ho promesso.
Ok, perfetto. Ma guarda, credo che anche qui, in maniera sincera, la linea adottata da MMN sia più che corretta e più che con una prospettiva positiva e molto bene incentrata. Per cui non ho delle proposte, delle idee completamente diverse rispetto a quello che stanno adottando. Sicuramente l'unico punto su cui ritengo che magari si possa fare cambiare, diciamo, potrebbe essere quello della sede, nel senso che è vero che l'investimento fatto è stato molto molto importante, però secondo me ad oggi non rappresenta al 100% MMN, quantomeno da fuori. Da dentro invece naturalmente sappiamo tutti che è meravigliosa. Però l'ambiente in cui ci ritroviamo e anche il profilo, diciamo, l'edificio e tutto quello che lo circonda non rispecchia, secondo me, appieno quello che invece è MMN. E quindi una location più rappresentativa dell'immagine MMN potrebbe essere un punto su cui pensare.
Ok, tipo una location vista lago.
Bravissimo, sì,
sarebbe fantastico.
Sì.
ok. E se dovessi scegliere il giorno più bello della tua vita?
Beh, sicuramente quando è nata la mia prima figlia. È stato veramente emozionante, sopra ogni limite. Nel senso che comunque è un'esperienza che solo il papà e naturalmente le mamme
attento,
possono,
esatto, terreno impervio.
Possono capire. È stato veramente scioccante, ma in senso positivo naturalmente, non negativo, e ha cambiato completamente la mia vita, per cui è sicuramente quello.
Sei stato dentro? Parto
sì,
naturale?
Sì, sì, parto naturale, è stato dentro, è stato velocissimo, è stato veramente un parto andato benissimo. La seconda è stata più tribulata, nel senso che poi eravamo anche in pieno Covid, per cui immaginati tutti bardati, mascherine, guanti, certo, e tutto, per cui sicuramente più difficile come ambientazione, come gestione. Il primo invece è proprio andato liscio
Ma tu eri dentro, sarà parto?
Sì, sì, ero dentro, giuro, non sono neanche svenuto, non ho tagliato il cordone perché quello non posso farcela, però ero dentro.
Sì, sì, io mi ricordo, anch'io ero dentro, mi ricordo la scena, noi abbiamo deciso di conservare le cellule staminali, certo, e anche le mesenchimali dal cordone, solo che quando mia moglie ha partorito c'erano due parti in contemporanea ed erano sottostaffati, quindi c'era solamente un'ostetrica,
certo,
quindi lei ha preso la placenta, me l'ha messa in mano e mi ha fatto mettitela via e mi sono trovato lì con questa cosa che mi ha dato un po' fastidio. Però ricordo ancora, sì, ti confermo che per me era stato assolutamente emozionante, un polso slogato alla fine, però
certo,
quello sicuramente. Niente, Lele, siamo arrivati alla fine.
Bene.
Un regalo da fare ai nostri ascoltatori, che può essere, non lo so, la partita più bella della storia, un piatto, una ricetta che adori, un tipo di birra, un viaggio, qualsiasi cosa che hai voglia di condividere con noi.
Ma guarda, lo faccio volentieri, nel senso che, come qualcuno di voi sa, mia moglie ha origini afghane, nel senso che suo papà era afghano, e quindi ho avuto il piacere, purtroppo adesso non c'è più, di provare negli anni passati la cucina afghana. Mm-hmm. E hanno avuto anche Antonio e Damiano un'occasione a casa di Damiano di provarla, ed è una cucina veramente eccezionale, che invito tutti, se avete l'occasione, di provare, e naturalmente anche per qualunque consiglio o ricetta, per quello che posso, naturalmente io non è che faccio molto, prendo e copio quello che mi c'è Arianna, sarò felice di condividerla, però è appunto un'esperienza che vi consiglio a chi piace provare le cucine etniche diverse, diciamo, da quella classica italiana, è un'esperienza che sicuramente... Vi dico di provare, di
ma ci sono ristoranti nella zona? O...
Guarda, in realtà no, però cioè, no, nel senso, qui non nelle vicinanze della Bergamasca, comunque in Lombardia ce ne sono, ed è comunque una cucina che ci sono degli elementi che si possono fare, non dico tranquillamente, ci vuole un Marco Altavilla
il nostro piccolo chef.
Esatto, bravissimo. Però ci sono delle combinazioni, delle ricette che valgono la pena di essere provate, sperimentate, e poi appunto nel caso si trova un ristorante in grado di offrire questo tipo di cucina.
Beh, guarda, io la peggio vengo a casa tua.
Volentieri.
Ci organizziamo. Una sera che senti suonare il campanello mi trovi con due bottiglie di vino.
Guarda,
sono qua.
Ci manca solo quello, nel senso che ci sentiamo dalle 9 alle 7.
Sì, infatti ci sono rimasto un po' male prima, che con tutte le cose, i progetti, non hai citato l'healthcare. Però questa facciamo i conti dopo. Facciamo i conti a casa,
esatto,
come diceva mia mamma quando ero piccolo. Va bene, grazie mille Emanuele,
grazie,
è stato fantastico, grazie mille per essere stato il primo a rompere il ghiaccio con il nostro podcast, e che dire, per tutti gli altri ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!
Ciao a tutti, ciao!
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network, la cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini, l'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.